forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Questa è Radio Vaticana Italia, noi siamo quelli del mondo alla radio per raccontare scorci di attualità del pianeta. Dietro il vetro Stefano Sparro in regia, Roberto Colangeli alla parte tecnica, al microfono Paola Simonetti per la prossima ora. In prima battuta diamo subito spazio ad una notizia delle ultime ore. Il Papa Emerito Josef Ratzinger ha subito oggi una dolorosa perdita. Darcene conto il collega Giancarlo Lavella. Benvenuto Giancarlo.
Sì, benvenuto, grazie Paola. Un saluto ai nostri ascoltatori. Beh, la notizia del giorno è proprio questa, la morte di Georg Ratzinger, fratello maggiore del Papa Emerito. Aveva 96 anni, era malato da tempo, si trovava a Ratisbona, la città dove ha vissuto la maggior parte della sua lunga vita. Con la scomparsa di Georg Josef Ratzinger, che tra l'altro ricordiamo il 18 giugno scorso ha voluto affrontare il viaggio in aereo per rivedere il fratello morente, perde l'unico membro della famiglia rimasto ancora in vita. Si possiamo dire quella di Josef e quella di Georg, due vite parallele ispirate dalle stesse passioni, quella spirituale per il sacerdozio, sono stati ordinati lo stesso giorno, e quella per la musica. In particolare Georg ha fatto molti concerti, ha girato il mondo facendo numerosi concerti, ha inciso molti dischi dedicati a Bach, Mozart, Mendelssohn e altri autori. Ecco, per finire le parole di Benedetto XVI, in cui parla del fratello, sono parole pronunciate il 22 agosto del 2008, in cui Josef Ratzinger ha ringraziato il sindaco di Castel Gandolfo, che in quell'occasione aveva concesso a Georg la cittadinanza onoraria. Dall'inizio della mia vita, dice Benedetto XVI, mio fratello è stato sempre per me non solo un compagno ma anche una guida affidabile, è stato per me un punto d'orientamento e di riferimento con la chiarezza, la determinazione delle sue decisioni, e mi ha mostrato sempre la strada da prendere anche in situazioni difficili.
Grazie a Giancarlo Lavella per questo piccolo ma importante e prezioso approfondimento della notizia di queste ultime ore. Buon proseguimento Giancarlo, grazie. Noi entriamo nel vivo fra una manciata di secondi della nostra puntata. Oggi apriamo una finestra su quello che l'emergenza sanitaria, con il suo stop alle attività produttive, ha provocato alla filiera dell'abbigliamento, che getta le sue colonne di produzione nei paesi asiatici, Bangladesh in particolare, ma non solo, come vedremo, dove le fabbriche di sartoria sono piene di donne che lavorano per paghe da fame per il mercato globale. Più avanti ci trasferiremo invece nei borghi montani del nord Italia, dove alcuni gruppi di giovani di buona volontà stanno sconfiggendo lo spopolamento di queste zone con iniziative mirate a riportare vita, ma in modo sostenibile e nel rispetto del contesto naturale. Noi adesso ci trasferiamo a Ghazipur, periferia industriale di Dhaka, Bangladesh, lo dicevamo, da mesi attraversata dalle proteste delle lavoratrici delle fabbriche di abbigliamento contro la decisione di pagare loro solo il 60% del salario di aprile. Altrove si è protestato perché i salari non sono arrivati affatto, neppure quelli di marzo. Questa è una delle ripercussioni dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che in Occidente ha costretto i governi a fermare le attività commerciali e produttive per arginare il contagio. Le paghe di queste donne, qui a Radio Vaticana Italia lo abbiamo raccontato spesso, benché da fame nel contesto di uno spaventoso sfruttamento senza tutele di qualunque sorta, sono il loro unico sostentamento. Molte di loro si sono viste addirittura comunicare il licenziamento con un messaggio sul telefonino. Sottolineiamo che queste sono operaie di un'industria che nel paese produce circa l'83% dell'export, con un giro d'affari di 40 miliardi di dollari, miliardi che tuttavia vanno ad arricchire i colossi dell'abbigliamento, quello che finisce poi nel negozio che troviamo sotto casa, ma anche i rivenditori di griffe e grandi firme che delocalizzano la produzione in paesi dove la manodopera è a buon prezzo. Il prezzo di questo lavoro sporco però lo pagano proprio i lavoratori. E nei quattro angoli del pianeta, parliamo di Asia, Americhe, Africa, ma anche Est Europa, dove nei malsani, poco sicuri laboratori tessili, si lavora anche per 10 ore al giorno, per paghe che sono al di sotto quattro volte di quello che dovrebbe essere uno stipendio minimamente dignitoso per vivere. E allora noi di tutto questo parliamo con Deborah Lucchetti, che è coordinatrice in Italia della campagna Abiti Puliti. Buon pomeriggio, dottoressa Lucchetti.
Buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato di nuovo il nostro invito e do il mio benvenuto anche ad Alessandro Calvani, già direttore del Centro ASEAN per gli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile, ora consulente senior della Fondazione Mae Fat Luang e docente di sviluppo sostenibile e affari umanitari presso diverse università internazionali. Buon pomeriggio, professor Calvani.
Buonasera, qua siamo in serata già.
Esatto, sì, insomma noi ci appropinquiamo perché lei è in collegamento dall'altra parte del mondo e quindi grazie doppiamente di essere con noi. Allora, dottoressa Lucchetti, andiamo con ordine. Per dare un'idea di cosa parliamo quando citiamo lavoro tessile in questi paesi asiatici, quanto guadagna un'operaia in una fabbrica di abbigliamento, più o meno?
Allora, se parliamo per esempio del Bangladesh, che è uno dei paesi al centro delle nostre attenzioni in questo momento, i salari minimi legali, che peraltro sono stati modificati da poco tempo nel 2018, equivalgono a circa 85 euro al mese. Considerate che, secondo le stime nostre, insomma delle nostre coalizioni che hanno lavorato molto sul concetto di salario dignitoso, un salario considerato vivibile per una famiglia equivalrebbe a 400 euro, quindi questa è la differenza, 85 contro 400.
Mamma mia, spaventosamente basso, veramente inaccettabile. Sì. Parliamo di una schiavitù di fatto lavorativa, perché queste sono paghe simboliche, oggettivamente.
Sono paghe simboliche, tra l'altro ho citato il Bangladesh, ma potremmo fare lo stesso ragionamento su tutti gli altri paesi dell'Asia, dell'Est Europa, cioè laddove la produzione è stata spostata nel corso dei decenni. E naturalmente voglio anche ricordare che questa situazione, siamo in un mondo globalizzato in cui appunto i vasi sono tutti comunicanti, di fatto poi ha degli impatti molto pesanti e negativi anche su di noi, cioè non possiamo pensare neanche per un istante che questo tipo di impoverimento drammatico e profondo non interessi per esempio anche l'Italia, che pure conserva un settore manifatturiero nell'ambito della moda molto importante, con circa 500.000 addetti, quindi questa situazione è direi generalizzata. Naturalmente noi qui abbiamo una situazione diversa, abbiamo per fortuna dei contratti collettivi nazionali del
certo
lavoro, un sindacato efficace che opera, ma abbiamo delle filiere molto complesse, articolate, che dal livello del subappalto in poi in realtà riservano delle brutte sorprese e talvolta ci potrebbero sicuramente paragonare a situazioni molto simili a quelle di cui noi ci occupiamo nei paesi terzi.
A proposito di paghe, ho fatto una ricerca, naturalmente mi sono andata a documentare anche su altri paesi del mondo. Per fare un esempio, per quello che riguarda l'Africa, ad esempio l'Etiopia, pensate che lì si lavora per 26 dollari al mese e diciamo le cifre parlano da sole, forse i commenti sono anche superflui. Dottoressa Lucchetti, schematicamente ci spiega che cosa è accaduto, sta accadendo dall'inizio dello stop produttivo antipandemia, perché poi di fatto questo ha aggravato una situazione che era già spaventosamente grave.
Sì, la pandemia si è abbattuta drammaticamente su una situazione già molto molto grave. È successa una crisi in più fasi, diciamo. La prima fase è stata quando appunto la crisi si è battuta sulla Cina, per cui c'è stata una chiusura, un blocco delle materie prime provenienti da quel grande paese, che quindi ha bloccato in prima istanza diciamo le filiere. E poi c'è stato tutto il fenomeno del lockdown che via via si è verificato in tutti i paesi diciamo così di consumo e che ha prodotto di fatto una sospensione delle attività. Questo che cosa ha portato? Ha portato sostanzialmente una chiusura di massa delle fabbriche, laddove questa è avvenuta, perché ci sono state situazioni anche molto diverse tra i paesi. In alcuni casi abbiamo avuto chiusure diciamo così totali, in altri casi abbiamo avuto situazioni in cui invece le fabbriche hanno continuato a operare in situazioni non di sicurezza per i lavoratori,
sì,
in una situazione mista. Quello che è diciamo il filo rosso che ha invece caratterizzato tutto questo processo e questo grave periodo durato circa tre mesi è stato invece che i grandi marchi committenti, che quindi avevano fatto ordini, che avevano già stati prodotti, hanno deciso come dire, di proteggere le loro casse, le loro finanze, naturalmente nei paesi dei quartieri generali dove queste sono ospitate. Quindi abbiamo assistito a sostanzialmente sospensione dei pagamenti, cancellazione di ordini in corso, già addirittura prodotti, addirittura alcuni già spediti.
Certo.
E quindi questo che cosa, che riverbero ha avuto su una popolazione di lavoratori così già appunto povera, impoverita e fragile? Beh, è chiaro che questi lavoratori sono rimasti assolutamente senza rete, da un giorno all'altro, senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza nemmeno la garanzia di ricevere i salari a loro dovuti dal mese di marzo in poi, naturalmente. Quindi è una situazione molto grave e molto problematica che riguarda milioni di lavoratori nel mondo.
Milioni, c'è una stima più o meno, dottoressa Lucchetti, di quanti lavoratori sono coinvolti? Stima, perché chiaramente cifre precise forse sono difficili da dare.
Assolutamente, beh, la stima, intanto parliamo di circa 60 milioni di lavoratori, no? Quelli che sono coinvolti nelle filiere della moda,
sì,
dalla materia prima, dal confezionamento, processo, il processo anche di trasformazione, eccetera. Naturalmente, per esempio, se prendo il Bangladesh ad esempio, qui abbiamo quasi 4 milioni di lavoratori, oggi si stima che il 40%, quindi quasi 2 milioni di lavoratori, vedano il loro posto di lavoro a rischio per la pandemia, quindi
certo,
praticamente della metà. E a rischio vuol dire che, rispetto, da domani mattina non c'è ammortizzatore sociale che tenga, non c'è nessuna rete che possa consentire alle donne, perché sono quasi tutte donne, di portare a casa letteralmente il pranzo e la cena, quindi non parliamo di bisogni.
Certo, chiaramente, certamente. Non c'è la possibilità di mettere da parte, per così dire, dei risparmi, questo è, come dire, scontato, no? Nella condizione che abbiamo descritto. Dottoressa Lucchetti, abbiamo pochi minuti perché volevo poi anche dare la parola al professor Calvani. Allora, il problema è che tutto questo si innesta naturalmente in una situazione già grave come quella che abbiamo descritto, che non vede tutele per queste lavoratrici, lei diceva sono per lo più donne, una situazione che è, come dire, atavica, no? Considerando il meccanismo del mercato globale. Qualcosa si mosse all'epoca quando ci fu la tragedia del Rana Plaza, ricordiamo che ci fu il crollo di una fabbrica, 1129 operai persero la vita, tenete presente la cifra, e altri 2500, se non di più, restarono feriti. Da quel momento ci fu una sensibilizzazione maggiore, insomma, poi le catene, diciamo, dei committenti si sensibilizzarono un minimo, però ancora la responsabilità molto grande c'è da parte di questi marchi, è nelle mani di tutti coloro che agiscono lungo tutta la filiera produttiva, in primis i committenti, ma non solo. Quindi ci sarebbe da agire esattamente dove, ribadiamolo.
Certo, dove c'è il potere, ribadisco, questa situazione non è un fatto meteorologico, avviene per delle cause strutturali precise che risiedono nel fatto che le grandi catene globali sono governate, comandate, diciamo, dai grandi marchi, dalle grandi corporation della distribuzione, oltre ai brand che ne conosciamo. Questi marchi determinano le condizioni di acquisto e quindi diciamo così, le regole commerciali, no? che di fatto definiscono a che prezzo io acquisto un prodotto e poi lo rivendo nel mercato dei consumatori. Queste pratiche commerciali sono, possiamo definire, sleali, perché i prezzi che vengono riconosciuti ai fornitori dei paesi di produzione sono troppo bassi e non consentono quindi quell'accumulo necessario da una parte di salari dignitosi che dovrebbero essere garantiti a tutti i lavoratori della filiera e dall'altra parte quei risparmi necessari a fronteggiare le crisi come questa, ma anche quella parte di costo del lavoro, diciamo così, indiretto, che è fondamentale e necessario per consentire ai governi invece di istituire dei meccanismi nazionali di supporto, di
produzione,
come avviene in Italia. Noi abbiamo la cassa integrazione perché qualcuno
ogni
mese versa delle quote, si chiamano INAIL, si chiamano INPS, si chiamano quote di salario indiretto, che servono proprio a coprire, a finanziare questo tipo di reti di protezione sociale. Questo manca, ma manca perché le catene globali sono strutturate in maniera che i lavoratori alla fine rimangano affamati, i prezzi rimangano compressi strutturalmente e naturalmente tutti i benefici e la ricchezza prodotta non rimangono nelle comunità.
È chiaro, è certo. E proprio di questo io vorrei parlare anche col professor Alessandro Calvani. Ricordo che di questo tema lei si occupa da diverso tempo, lei è consulente senior della fondazione Mai Fa Luang, che è una fondazione che si occupa proprio di protezione delle persone povere, ed è docente di sviluppo sostenibile e quindi anche di affari umanitari presso diverse università. È stato in passato, lo ricordo, anche direttore del Centro ASEAN per gli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile. Professore, il sistema di delocalizzazione della produzione evidentemente non si rivela sostenibile sotto nessun punto di vista. Come e in che modo sarebbe possibile, secondo lei, secondo la sua esperienza e valutazione, immaginare un sistema più equo?
Certo, il sistema che abbiamo adesso è un sistema perverso e dopo 4 decenni di sviluppo, di mal sviluppo basato su quei principi, vediamo adesso dalle vene aperte di questo sfruttamento, di aver adorato l'agnello d'oro del capitale a tutti i costi, quali sono i risultati, che sono anche compresi, per esempio, l'effetto sulla pandemia, che anche quella è derivata da un mancato rispetto della prosperità sostenibile, cioè di un sistema inclusivo. Bisogna pensare certo alla globalizzazione, che è inevitabile, ma quello che invece non è inevitabile è la globalizzazione non etica che abbiamo vissuto fino ad oggi. La globalizzazione etica è possibile, per esempio in Thailandia il tessile passa sempre per delle leggi molto dure che non permettono salari da 80 euro al mese, sì. Il minimo è 400 euro al mese. La mia fondazione, dove lavoro, abbiamo anche delle produzioni tessili, nessuno naturalmente prende meno di 500 euro al mese, ma la maggior parte dei lavoratori prendono molto di più. Questo non permette di produrre magliette a 10 euro l'una o a 5 euro l'una, certo, come trovano nelle località balneari dell'Italia o della Spagna. Noi siamo inseriti in una filiera di alta moda, vendiamo attraverso grandi impegni, grandi imprese di PT Uomo, e la collezione di quest'anno l'abbiamo presentata alla Rinascente di Milano, perché esiste un altro tipo di produzione di qualità. Però un nodo da mobilitare, ed è quello che ha maggiore responsabilità soprattutto per i cristiani, dato che so che la volontà di ascoltata soprattutto da cattolici, è la responsabilità personale di coloro che si dicono cristiani, perché non è possibile che uno abbia un segno sacramentale come la comunione tutte le domeniche e poi il sabato precedente è andato a comprare magliette da 10 euro, perché quella è una bestemmia, è una negazione del sacramento. Il segno della fede in Gesù Cristo significa anche
essere consapevoli di che ripercussioni ha quello che si fa nel quotidiano.
E farne, certo, della propria vita. Sono i consumatori che devono mobilitarsi. In tutti gli altri campi dello sfruttamento, prendiamo dell'alimentare ad esempio, il fair trade ha avuto successo. Oggi nessuno avrebbe il coraggio di chiedere un caffè al bar e pagarlo 5 centesimi o 10 centesimi, perché la gente si considererebbe uno sfruttatore di poveri schiavi che producono il caffè. Se vogliamo caffè di qualità, sappiamo che viene a costare almeno un euro la tazzina, un euro e mezzo il cappuccino, e quelli sono i prezzi da pagare. E la gente si deve mobilitare e rifiutarsi di continuare con quelle compagnie che sono state denunciate dalle reti, certo, di responsabilità, che sono state documentate come compagnie responsabili. Quelle compagnie andrebbero elencate in ogni predica domenicale, cioè il sacerdote, certo, dovrebbe dire ai suoi fedeli: queste per favore non le potete comprare, se no siete in peccato mortale.
Allora, il problema che lei pone, professor Calvani, è quello proprio rispetto al quale ci siamo confrontati spesso con la dottoressa Lucchetti, e cioè è la sovrapproduzione di abbigliamento cosiddetto fast, cioè veloce, quello che a poco prezzo viene comprato e buttato in continuazione. Dottoressa Lucchetti, lei lo ha citato spesso nei suoi interventi, nelle nostre trasmissioni, di come effettivamente lei, immagino, sia d'accordo con il professor Calvani, cioè che la responsabilità di chi acquista è fondamentale.
Certo, sono totalmente d'accordo, ma è ancora più fondamentale la responsabilità di chi produce, perché io acquisto quello che sono spinto a comprare dalla pubblicità, che ha un potere enorme. Io cito solo due dati. Pensate che negli ultimi 15 anni sono stati prodotti qualcosa come 100 miliardi di capi, e pensate che la fast fashion produce dei prodotti che la gente acquista e di cui il 50% finisce in discarica entro l'anno, cioè un ciclo di vita brevissimo. Pensate che se noi aumentassimo il ciclo di vita di un prodotto di 9 mesi, questo comporterebbe una riduzione del 30% di impronta ecologica, che vuol dire meno carbonio, sì, meno acqua, meno rifiuti, e una 20% una riduzione dei costi. Quindi bisogna consumare molto meno, produrre molto meno, pagare di più, ma distribuire meglio quel valore.
Certo.
Pagare il giusto, ma bisogna che tutti possano beneficiare di questa ricchezza, che poi è la trasformazione creativa, come dire, degli output, no? Che arrivano, degli input che arrivano dalla terra.
Certo.
No? Avere rispetto di tutto questo.
Dottoressa Lucchetti, allora, ad entrambi volevo porre una domanda, poi ognuno di voi risponderà come, in base alla propria esperienza, alla propria competenza. Dottoressa Lucchetti, fermare lo sfruttamento con l'applicazione di stringenti regole, quelle di cui parlava anche il professor Calvani, nuove politiche, oltre a in alcuni paesi non essere facile, necessita però forse di una gradualità, perché si rischia forse di aggravare le condizioni di povertà di lavoratori e lavoratrici in generale, lì dove queste regole poi non possono essere applicate. È così?
Guardi, io penso che dopo 30 anni di sfruttamento endemico non c'è più spazio per rimandi. La gradualità è stata quella che ha caratterizzato gli atteggiamenti volontaristici che non hanno mai premiato i lavoratori e le persone che realmente lavorano a produrre quello che noi indossiamo. Oggi bisogna agire subito, il problema non è la gradualità, ma il problema è concordare su un piano globale, quindi bisogna che le regole valgano per tutti, questo è il vero problema.
Professor Calvani, è possibile far valere le regole per tutti? Davvero?
Devo rispondere con un'altra domanda: che succede se non è possibile? Se questi beni comuni globali non li governiamo a livello globale, andiamo a sbattere, abbiamo già visto in che forme, attraverso la pandemia, e andremo a sbattere ancora peggio attraverso la non sostenibilità dei modelli di sviluppo che abbiamo adesso. E il sistema proposto da Papa Francesco, The Economy of Francesco, è appunto un'economia circolare, un'economia sostenibile, una prosperità per tutti dove nessuno rimane indietro. Non è una proposta, è un obbligo. Se non lo si fa, non vanno a sbattere solo 1 miliardo di persone che hanno meno di 1 euro al giorno, vanno a sbattere anche i ricchi, come vediamo che succede già in molte democrazie non sostenibili, che cercano di chiudersi, di fare muri, di isolarsi dal resto del mondo, generando dei problemi di disastro sociale al proprio interno pazzeschi, come vediamo in Inghilterra e negli Stati Uniti.
Dottoressa Lucchetti, che cosa state facendo voi di della vostra campagna Abiti Puliti?
Posso fare solo un appunto su questo ultimo punto importantissimo? Siamo concreti, pensate che l'Unione Europea spende in spesa pubblica in prodotti tessili qualcosa come 8,6 miliardi. L'Unione Europea è uno dei mercati più grandi al mondo, dove vengono esportate le merci prodotte in Bangladesh e in tutti questi paesi. Quindi basterebbe adottare delle regole stringenti, per esempio, che regolino il mercato europeo e gli acquisti, per esempio, delle pubbliche amministrazioni per cambiare l'economia. Quindi le cose si possono fare in maniera anche molto concreta e pragmatica, non stiamo parlando di una rivoluzione. Il problema quindi è avere la volontà politica. E vengo alla sua ultima domanda.
Sì.
Che stiamo facendo?
30 secondi. Sì.
Campagne sulla trasparenza, perché la prima cosa fondamentale è avere marchi trasparenti e filiere note a tutti, e l'altro grande tema su cui lavoriamo e lavoreremo è il tema proprio di una legge vincolante a livello europeo, ma anche poi per l'Italia, sul rispetto dei diritti umani e del lavoro lungo l'intera filiera produttiva, che preveda anche degli elementi sanzionatori di responsabilità per le imprese committenti che non attuino delle politiche di diligenza, di vigilanza, affinché queste violazioni e questi abusi non avvengano più.
Professor Calvani, davvero 30 secondi, lei parlava del modello, diciamo, thailandese, no? Della produzione tessile. È un modello che potrebbe essere effettivamente esportato con le debite modifiche per un paese diverso?
Assolutamente sì, già in altri paesi si è stato esportato lo stesso modello, per esempio in Corea e in Indonesia, dove queste regolamentazioni stanno entrando. Noi investiamo anche molto sull'educazione, che io credo sia lo strumento più sostenibile e più urgente a tutti i livelli, che devono capire queste cose i bambini ma anche gli adulti, quindi non è solo una riforma dell'educazione primaria ma anche secondaria e terziaria.
Perfetto.
Queste cose sono più importanti che imparare la storia e la geografia, bisogna imparare la complessità del mondo globalizzato in modo che poi i governi capiscano, si rendano conto, perché la gente ha capito.
Perfetto. Grazie mille per la loro partecipazione. Deborah Lucchetti, coordinatrice campagna Abiti Puliti, ad Alessandro Calvani, consulente senior della Fondazione Mai Fa Luang e docente di sviluppo sostenibile e affari umanitari presso diverse università. Il Mondo alla Radio si ferma per qualche istante, torniamo fra poco, non andate via.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
Buongiorno Radio, la rubrica del mattino per risvegliare lo spirito. Da lunedì al sabato dalle 7:05 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.
Spero che sia buono anche per te.
Sound Snack, racconti musicali per tutti i gusti e le età. Dal lunedì al sabato alle 9.05 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta. Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.